Le 20 e 2 minuti, Radio Popolare, Popolare Network. Io sono Luigi Ambrosio, questo è l'orizzonte delle 20. Allora, quando saranno le elezioni politiche ancora non lo sappiamo in Italia, perché la scadenza naturale della legislatura porta all'autunno del 2027, ma si comincia a pensare invece a una scadenza anticipata di qualche mese alla primavera del 2027. Quello che invece sappiamo è che ci saranno delle elezioni amministrative molto importanti in quella primavera del 2027, quella che è probabilmente la città più importante che andrà al voto è proprio Milano. E da mesi ci sono movimenti in entrambi gli schieramenti, in particolare nello schieramento del centro-sinistra, dove c'è una parte del Partito Democratico che spinge per fare le primarie con candidature che già si sono espresse e manifestate, altri settori invece del PD e l'ala più centrista della coalizione che invece le primarie non le vuole fare, perché vuole una candidatura, diciamo, calata dall'alto, scelta magari dal sindaco di Milano e dal suo stretto entourage. Sapete che sono stati fatti diversi nomi, tra cui quello di Mario Calabresi. Stasera, se avete ascoltato Metro Regione, avete sentito che c'è invece una candidatura nel centro-sinistra, nel campo del centro-sinistra, nell'area grande del centro-sinistra, per fare il sindaco il candidato sindaco attraverso le primarie, quella di Tommaso Goisis, che noi tra un po' avremo anche in onda con Roberto Mangioni, che è andato proprio alla manifestazione di lancio della sua candidatura per le primarie del centro-sinistra, primarie che però non ci sono, cioè ancora devono essere decise. Lui è uno dei leader dell'associazione Sai Che Puoi, che si occupa di un sacco di temi che riguardano la vita sociale e politica della città. Con lui vorremmo questa sera parlare anche, ad esempio, quello che è in questo momento l'emergenza numero uno, che è il clima, in una città che fa veramente molto poco, nonostante i proclami, per le mitigazioni. Ma anche dall'altra parte, attenzione, si stanno cominciando a muovere, perché a destra, nel centrodestra, fino a questo momento nomi veri non erano circolati, nomi così un po' farlocchi sì, ma veri no. E beh, ci ha pensato la Lega invece a fare un nome pesante, che è quello di Silvia Sardone, ieri con una manifestazione pubblica con una serie di così gazebo messi qua e là nella città. Hanno chiesto ai cittadini chi deve essere la tua candidata o il tuo candidato. I leghisti hanno risposto in una maggioranza relativa a Silvia Sardone, che sappiamo è una rappresentante molto radicale di destra, non soltanto del suo partito ma un po' di tutto lo schieramento. E però c'è già qualcuno che ha detto no, e allora io saluto la persona che ha cominciato a dire no, che è di Forza Italia, si chiama Amir Atrus. Buonasera Amir.
Buonasera a tutti.
Abbiamo già avuto qui a questi microfoni quando avevate organizzato una manifestazione all'Arco della Pace per sostenere così il diritto alla cittadinanza delle persone nate in Italia da genitori immigrati, e questa cosa aveva fatto arrabbiare i vostri alleati della Lega. Adesso li fate arrabbiare, li fai arrabbiare un'altra volta dicendo no a Silvia Sardone?
Ma è impensabile in una città come Milano, che è una città internazionale, che incarna l'integrazione perfetta, dove ci sono centinaia di nazionalità di persone che convivono tra di loro, lo vediamo nel quotidiano ovunque nella città, e la Lega rilancia queste fantomatiche primarie che non capisco neanche il senso. Va bene lo sforzo di fare queste gazebate per decidere un nome per sentire i loro elettori, però Silvia Sardone, sappiamo tutti le posizioni estreme che lei incarna, è una persona che ultimamente ha preso una persona per strada per il semplice fatto che era velata, l'ha fermata E gli ha detto: come sei vestita come un sacco dalla spazzatura, parliamo di questo livello di persona qui. Io capisco tutto, ma da una persona delle istituzioni questi atteggiamenti non sono accettabili, e tantomeno per un futuro candidato sindaco per la città di Milano. Non è pensabile che una persona che ricopre ruoli di vice segretario della Lega, europarlamentare, andare in giro, fermare la gente per strada come se fosse una persona qualsiasi. I politici devono avere una responsabilità, quello di non fomentare l'odio sociale, perché abbiamo in Italia 6 milioni di stranieri residenti qua sul nostro territorio, di cui 2 milioni sono italiani. Quindi abbiamo 2 milioni di nuovi italiani, rappresentano il 10% della nostra popolazione. E fomentare lo scontro sociale, l'odio sociale per accaparrarsi qualche voto, questa politica da influencer non è più tollerabile.
Però
È
tu
una
sai,
catastrofe.
Amir, immagino sia consapevole del fatto che, al di là della così, figura di una potenziale candidata a fare la sindaca di Milano come Silvia Sardone, insomma, forse sono i tuoi discorsi un po' stonati rispetto al centrodestra in questo momento in Italia, non soltanto pensando a Milano.
No, perché io vedo che la linea di Forza Italia l'ha espressa anche il coordinatore regionale Sorte, non è quella di sostenere un candidato politico, ma è quella di sostenere un candidato moderato, civico, è quello che a Milano attualmente serve. Non servono estremisti, io capisco che magari la Lega soffre Vannacci che li sta tallonando, però andare su altre linee ancora più estreme non porta un beneficio per Milano e i milanesi.
Sì, tu dici Vannacci li sta tallonando a livello nazionale, in realtà quella linea lì, incarnata da quella candidata lì, è sempre stata un po' la linea leghista, no? Con cui anche Forza Italia è sempre stata alleata e continua a essere alleata. Allora questa è una contraddizione, perché voi dentro quella coalizione ci rimanete.
Sì, ho capito, però Forza Italia ha anche un'identità politica, Forza Italia incarna un'area liberale, moderata, ha dei valori, la Lega ultimamente sta avendo una deriva islamofoba, attacca continuamente la sua esponente di punta che è Silvia Sardone, che la vediamo in tutte le trasmissioni televisive, ogni 2-3 dai 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 al musulmano, cerca la caccia dell'islamico di turno, addirittura si ferma a fare i video, ma che idea di paese abbiamo? Cosa vogliamo fare? La rivolta civile? Vogliamo far scoppiare musulmani contro e poi per scaricare la colpa dei problemi reali del paese sugli ultimi? A me non mi sembra un atteggiamento responsabile. Poi si parla di integrazione e continuiamo a ghettizzarli, continuiamo a etichettarli. Facciamo anche una specie di campo di concentramento di musulmani. Cosa dobbiamo fare con i musulmani? Ne abbiamo 5 milioni sul territorio nazionale. Si
Senti.
dica la Lega cosa intende fare con i musulmani. Facciamo dei campi di concentramento per i musulmani, li rimigriamo come propone Vannacci. Senza indistinzione di massa, li prendiamo, li portiamo chissà dove, non lo so. La gente ha bisogno anche di soluzioni concrete e non di slogan che non portano a nulla. Il
Qual è il vostro candidato ideale?
candidato ideale per Milano è un uomo del fare, moderato, che conosca la città, che abbia voglia di mettere mano in questa città che è abbandonata a se stessa, sia a livello di degrado, sia a livello di decoro urbano, sia a livello urbanistico. Serve una persona che abbia una visione di Milano per farla tornare grande e non una Milano che è diventata solo esclusiva per pochi, come in questi anni il centro-sinistra l'ha resa, che ormai a Milano non ci può più vivere nessuno, tranne una fascia elitaria che si può permettere di comprare un appartamento a 7-8 mila euro a metro
E qual è il
quadro.
nome o i nomi che corrispondono a questo profilo?
Guardi, io purtroppo non ho il potere decisionale, questo lo decideranno i leader nazionali, perché nelle grandi città quelli che decidono i nomi sono i leader. Io non ho autorevolezza per dare dei nomi, però posso dire che non condivido affatto la proposta della Lega per avere qualche titolo di giornale di proporre la Sardone e non stare lì in una coalizione e riflettere veramente per vincere la partita di Milano, che è una partita che si può vincere perché il centro-sinistra ha fatto tantissimi danni e i milanesi
Mm.
ne sono ben consci.
Le decisioni le prendono altri, però i nomi circolano. Ad esempio, il nome di Maurizio Lupi potrebbe essere un nome giusto per voi?
Maurizio Lupi e i dirigenti di partito si sono già espressi e hanno detto che preferirebbero un profilo civico per Milano. Lupi è un politico, è una persona capace. Ripeto, io non ho il potere decisionale, qualsiasi cosa, qualsiasi candidato verrà deciso dalle stanze dei leader, purché sia un candidato spendibile e competitivo per Milano, perché dall'altra parte abbiamo Maiorino. Non è che abbiamo altri, abbiamo un Maiorino o si parla di Calabresi, questi sono i candidati che il centro-sinistra sta adesso avanzando. Quindi la partita io penso che a Milano si può fare, il candidato giusto è fondamentale, è bene che si discute sul candidato, vuol dire che il centrodestra per una volta ha capito che a Milano si può fare la differenza.
Amiratrus, grazie, una buona serata. Amiratrus,
Grazie a te, grazie a voi, grazie.
responsabile di per Forza Italia dei Giovani qui a Milano e in Lombardia. Amir diceva a sinistra hanno già Maiorino, hanno già Calabresi, in realtà a sinistra, nel centro-sinistra non hanno ancora deciso, c'è cioè chi le primarie proprio non le vuole fare e non le vorrebbe fare, le primarie invece le invocano tanti altri, lo sappiamo, non è ancora stata presa la decisione se farle o meno, c'è un candidato ufficiale che si chiama Tommaso Goisis e adesso qui con me c'è Roberto Maggioni che lo intervista. Buonasera Roberto, dove sei anzitutto?
Buonasera Luigi, siamo in Piazza Sicilia, nella insomma, zona ovest di Milano. Sì, come dicevi tu, in realtà è il primo candidato ufficiale alle primarie del centro-sinistra che ancora non ci sono, perché come sappiamo c'è tutta una questione ancora da risolvere. Alcune personalità del mondo politico del centro-sinistra hanno detto chiaramente che le primarie servono per scegliere il candidato, l'ha detto Pier Francesco Maiorino, l'ha detto Anna Scavuzzo, l'ha detto anche Pacini, che è un giovane consigliere del Municipio 1. Oggi però abbiamo un candidato, è Tommaso Goisis, ha 36 anni, è una persona che anche a Radio Popolare abbiamo sentito spesso come attivista dell'associazione Sai Che Puoi e di altre campagne, ad esempio quella sulle piscine pubbliche, e qui nell'intervento che ha fatto davanti a oltre 400 persone ha ricordato proprio anche quella campagna per le piscine pubbliche. Allora, io gli do subito la parola perché poi dovrà anche ritornare sul palco, dovrà anche ritornare sul palco per finire i suoi interventi e chiudere così, ecco, la sua questo esordio di campagna. Tommaso, la prima cosa che ti volevo chiedere è: come ci si sente essere candidati di una cosa che però al momento non c'è, cioè le primarie del centro-sinistra milanese?
Allora, ci si sente benissimo perché questa sera in Piazza Sicilia ci sono centinaia di persone alle quali si è riaccesa la luce negli occhi. Centinaia di persone che a sentir parlare di politica, di candidatura, di primarie, di città, hanno sognato che una città diversa è possibile se la costruiamo insieme. Le primarie confidiamo che si tengano, confidiamo che nel breve tempo possibile vengano annunciate, vengano dette le regole, i tempi giusti. Alla fine, che cosa sono le primarie? Sono uno strumento per dar voce alla città e aprire una stagione nuova per Milano. E questa sera da questa piazza centinaia di persone hanno detto che loro ci sono per il destino di Milano.
Ti metto già nella parte del candidato, facendoti replicare a cose che sono state dette in giornata. Il sindaco oggi ha detto: a settembre è meglio andare con un nome su cui siamo tutti d'accordo e via, senza troppe discussioni. E quindi no primarie.
Le discussioni sono una cosa meravigliosa quando si hanno delle idee, perché è un modo di migliorare le idee, di aprirle alla città. Alla fine la città e le istituzioni sono qualcosa che riguarda tutte e tutti noi. Noi dovremmo discutere di più della città, dovremmo discutere di più di dove vogliamo andare, e le elezioni, in particolare le primarie, che chiamano a raccolta il popolo del centro-sinistra sono un modo straordinario di fare un dibattito democratico, civile, ordinato e rispettoso di quale idea di città ci rappresenta di più. Quindi evviva i dibattiti, evviva le discussioni, perché alla fine, se non si ha paura, i dibattiti e le discussioni migliorano le decisioni.
Senti, dicevo prima, ci sono oltre 400 persone che sono venute qui ad ascoltarti. Perché siamo proprio in Piazza Sicilia?
Allora, sono 400, ma sarebbero potute essere migliaia, e quindi il primo invito che faccio a chi ci ascolta è di andare su www.vola27.it per unirsi a questa sfida incredibile che sta partendo questa sera. Abbiamo scelto di partire in una piazza e davanti a una scuola pubblica, perché è da qui che tutto comincia. È dalle scuole che noi possiamo rendere la nostra società più giusta. Le scuole sono un luogo dove le istituzioni si presentano alla città, si presentano alle persone che la abitano. E se noi partiamo dalle scuole, partiamo dagli spazi davanti alle scuole, partiamo dai programmi educativi, riduciamo nel concreto le disuguaglianze nella città e miglioriamo la sicurezza sociale di chi vive in città.
Ecco, tu come lavoro, come professione, sei anche, insomma, un esperto di politiche pubbliche, hai collaborato con le giunte milanesi tra il 2013 e il 2018. Nel 2018 hai lasciato la tua collaborazione con la giunta Sala, lo hai ricordato anche prima, perché?
Allora sì, il mio mestiere è proprio far accadere le cose dell'amministrazione pubblica ed è per questo anche che mi candido a sindaco. Nel 2018 ho lasciato l'amministrazione Sala perché io ho avvertito nitidamente che la partecipazione era vissuta come un fastidio, era vissuta come qualcosa che rallentava i tempi invece di migliorare le decisioni. Questo l'ho visto in più episodi, quello che più mi è rimasto in testa era questo capannone in via Novara che poteva diventare uno straordinario cinema e teatro di quartiere. Invece si è scelto di vendere a un privato e adesso diventerà un supermercato.
Questo tuo doppio sguardo, un po' dentro le istituzioni, un po' fuori come attivista, pensi possa aiutare in che modo?
Allora, cambiare la città è un esercizio difficilissimo, perché tu devi conoscere le istituzioni e devi conoscere la città. Io nella mia vita è da 20 anni che mi occupo del cambiamento di questa città, l'ho fatto partendo come volontario di un'associazione, di un luogo scuola, l'ho fatto dentro le istituzioni e negli ultimi 5 anni l'ho fatto nella città. L'ho fatto con l'attivismo, l'ho fatto impegnandomi su alcuni temi, le piscine pubbliche, la sicurezza stradale, gli eventi nei quartieri. Penso di essere pronto a governare una città come Milano perché conosco cosa vuol dire cambiarla da dentro e cambiarla da fuori, ma soprattutto perché voglio cambiarla insieme a chiunque di voi ci stia ascoltando.
Luigi, hai delle domande?
Sì.
Da studio?
Allora, io ho due domande, non so se gliele fai, te le giro a te oppure me lo passo, gliele faccio io, questo poi tecnicamente lo vediamo. La prima domanda è...
Sì, ti sente.
Ah, ok, perfetto, buonasera Goisis. Allora, la prima domanda, diciamo, è di carattere più, così, di architettura politica. Che senso ha moltiplicare alle primarie candidature più o meno di sinistra? Perché naturalmente ce ne saranno gli altri, delle altre, insomma, non avete ancora nemmeno deciso quali sono le regole delle primarie, ma potrebbe essere una dispersione di voti questa.
Alle primarie sono uno straordinario modo per avvicinare persone alla politica. Noi è mesi che stiamo costruendo questo processo collettivo che sfocia nella mia candidatura e delle 500 persone che abbiamo ingaggiato fino ad ora, 350 sono persone che mai prima d'ora avevano partecipato al dibattito delle primarie. Il metodo con cui le stiamo coinvolgendo è un metodo che allarga. Abbiamo davanti un momento in cui dobbiamo discutere, dobbiamo allargare, dobbiamo portare le persone ad appassionarsi alla politica, quindi vogliamo allargare la torta, ecco, non sottrarla.
Naturalmente questo poi comporterebbe la seconda domanda: cosa succederebbe in caso vincesse qualcun altro, di questa esperienza che cosa rimarrebbe? Magari per questa domanda la rifacciamo più avanti, nel corso della campagna che ci sarà, forse, se ci saranno le primarie. Invece c'è una questione molto concreta che riguarda oggi, lo vediamo, lo soffriamo tutti quanti, che è questo disastro climatico, no? Di cui tutti vediamo le conseguenze. Milano è una città non pronta ad affrontarlo. Che tipo di misure lei pensa si debbano prendere per la mitigazione ambientale a Milano?
Allora, noi abbiamo tre priorità strategiche nella campagna. La terza è essere una città pronta al futuro. I dati dell'IPCC ci dicono che nello scenario attuale le giornate estreme di calore nei prossimi 20 anni a Milano potranno raddoppiare. E noi dobbiamo fare tutto quello che è possibile per rendere Milano una città che anche in giornate come questo, diciamo, sia vivibile da chi oggi sta meglio. E questo vuol dire rendere la città più fresca, vuol dire depavimentare, vuol dire piantare alberi e vuol dire anche, in un'ottica di adattamento emergenziale, lavorare sull'ombra delle città. L'ombra delle città è ciò che può permettere alle persone di, come dire, vivere e sopravvivere in condizioni come questa. E ricordiamoci di una cosa, che noi parliamo spesso di spazio pubblico. Lo spazio pubblico non è un orpello per i ricchi, lo spazio pubblico serve a chi non ha i condizionatori nelle case. Uno spazio pubblico fresco ha una funzione straordinaria di riduzione delle disuguaglianze in momenti di crisi climatica.
Luigi. Roberto, eccoci qua. Dimmi tu se hai un'altra domanda, altrimenti lasciamo Tommaso Goisis a questa manifestazione che continua, lo salutiamo.
Il discorso io volevo chiedergli appunto, dacci altre due o tre cose insomma concrete che butterà in questa campagna elettorale che tu appunto stai avviando candidandoti alle primarie che al momento ancora non ci sono.
Guarda, ti faccio un esempio che parte dall'attualità. Noi ragioneremo di tutta una serie di cose che il comune può fare direttamente, ma sui grossi temi, il costo della vita, l'abitare, il reddito, il comune da solo non può fare tutto. Allora il comune però ha un potere specifico, che è quello di influenzare il dibattito e di usare il peso politico sulle istituzioni. Questo peso politico si può usare nei confronti della regione e del governo per organizzare le Olimpiadi, ok? Come è stato fatto? Oppure si può usare per dire che da Roma e da Palazzo Lombardia devono arrivare risorse per affrontare insieme il tema della crisi abitativa. Questo posso dire che è una cosa che faremo, useremo la voce del comune per parlare a chi non riesce a stare nel costo della vita oggi a Milano.
Grazie Tommaso, grazie mille Tommaso Goisis.
Grazie a voi, vola27.it per chi volesse unirsi a questa sfida.
A te la linea Luigi.
E grazie a te Roberto Maggioni, un buon lavoro a questo punto visto che questa manifestazione continua. Ciao.
Grazie. Grazie
Ed è adesso con noi Michele Polito, che è presidente di un'associazione che si chiama Bovisa Attiva. Buonasera Polito.
Sì, buonasera.
Bovisa, che è un quartiere a nord di Milano, storico, ex quartiere operaio della città, adesso in via di trasformazione urbanistica come tante altre zone della città, su cui insomma ci sono molte mire per gli spazi vuoti, per il desiderio di cambiare, forse anche bisogna stare un po' attenti, Polito, no, naturalmente alla speculazione immobiliare che a Milano insomma è una cosa che vediamo abbastanza chiaramente tutti i giorni. Si parlava poco fa di come agire per la mitigazione ambientale in una città che è tra le più calde d'Europa, vorrei dire quasi del mondo, perché se guardiamo il parallelo con quello che sta succedendo nel resto del pianeta, Milano sta in cima alle classifiche purtroppo con questa emergenza climatica, e voi a Bovisa questa emergenza e delle scelte anche discutibili le misurate tutti i giorni.
Sì, tra l'altro abbiamo letto in questi giorni sui giornali che Milano è una delle città più calde d'Europa e all'interno di Milano il quartiere più caldo è Bovisa, le rilevazioni che hanno pubblicato un po' ieri tutti i giornali. Noi ci stiamo muovendo perché, come tutti sappiamo, il verde servirebbe proprio a mitigare le isole di calore. E perché la Bovisa è più calda di tutta Milano? È perché è uno dei quartieri con meno verde pro capite in assoluto su tutta Milano. Ma quello che noi vogliamo sottolineare è che almeno quando si fanno delle strade nuove, il Comune recentemente ha riqualificato alcune vie come via Andreoli, via Durando, si potrebbe prevedere almeno in questi casi di mettere del verde. L'anno scorso abbiamo fatto una manifestazione, l'abbiamo chiamata Respira Bovisa, e sia l'assessore Grandi sia l'assessore Granelli ci hanno promesso di intervenire. Allo stesso municipio ha fatto una delibera 93 dove si chiedeva un intervento urgente per mettere del verde in questa via, e invece è passato un anno e ancora non c'è verde.
Insomma, si rifanno le strade, poi lì in Bovisa ci sono grandi lavori di trasformazione urbanistica anche contestati, no? Pensiamo al destino di quel famoso locale Spirit di Milano di cui si è discusso qualche giorno fa, che è stato sfrattato perché lì chissà che cosa verrà su quell'area industriale dismessa. Ci sono gli studentati che sono appena stati costruiti. Ecco, a voler cercare le piante bisogna stare, come dire, un po' attenti a trovarle.
La motivazione che ci dà il comune è che il progetto era vecchio e di qualche anno fa e non avevamo previsto le piante, ho capito?
Il progetto cambia il progetto, che ci vuole.
Cambia progetto, non possiamo, in via di realizzazione cambi progetto, o almeno inserisci una ciclabile. Si parla tanto di ciclabili, mi vai a togliere una trentina, una quarantina di parcheggi, allargano il marciapiede, raddoppiano il marciapiede, che non c'è bisogno perché lì è il marciapiede dell'università, in realtà non è che c'è il passeggio per vedere le vetrine. allarghi il marciapiede, prevedi una ciclabile, prevedi lo spazio verde. No, se qualcuno va a vedere, noi faremo sui nostri canali social, Instagram e così via, faremo vedere come hanno realizzato questa via Durando e via Andreoli, senza prevedere né un angolo di verde né una ciclabile che si poteva benissimo mettere. Anzi, hanno messo tutto in San Pietrini, che quindi rende anche più difficile per le biciclette anche andare sul marciapiede.
Eppure hanno detto che hanno depavimentato molto a Milano.
Questo in Bovisa no, in Bovisa è da tempo che chiediamo che ci sono varie vie larghe dove si potrebbe depavimentare e tra l'altro le usano per parcheggiare chiaramente. Poi dove c'è un marciapiede largo, oggi come oggi
C'è un
parcheggiano.
furgone,
Sono la
un'automobile
soluzione.
parcheggiata sopra.
Tutti, le soluzioni, adesso mettono dei paletti, i granelli, molto giustamente, mettiamo pure i paletti per impedire il parcheggio, però se mettessimo anche degli alberi non sarebbe male. La motivazione principale è che non si può depavimentare perché sotto ci sono i canali tecnologici, tutta la fibra, il gas e la luce. Vabbè, mettiamo dei vasconi. Tra l'altro, nei quartieri vicini, non si capisce perché, nei quartieri vicini si è potuto mettere, ne hanno già messi a Dergano, Afori, Comasina, ha messo questi vasconi pieni di terra, con degli alberi anche alti, mentre qui in Bovisa dovrebbero arrivare, arriveranno, dicono, ma è un anno che aspettiamo e non sappiamo che fine faranno. Quindi il 26, giovedì, faremo una manifestazione in piazza che abbiamo chiamato aperitivo nel verde che non c'è, portiamo noi il verde, noi porteremo delle piante e decoreremo di verde a via Andreoli e ci faremo un aperitivo solare venerdì
E sull'asfalto e sul
sull'asfalto
catrame dei
rovente.
marciapiedi della Bovisa. Grazie Michele Polito per essere stato con noi, Associazione Bovisa Attiva. Naturalmente abbiamo parlato con lei perché ci interessa il fatto insieme, anche perché è paradigmatico, per usare una parola difficile, no? Di come non si lavori in realtà attivamente a sufficienza per affrontare questa emergenza climatica. Grazie, una buona serata.
Grazie, buona serata.
Le 20 e 29 minuti è tutto, Luigi Ambrosio vi saluta perché lo spazio è terminato, noi ci sentiamo domani come sempre attorno alle 18 anzi alle 18 precise per l'orizzonte, quello del pomeriggio, e attorno alle 20, dipende dalla meteorologia prima, per l'orizzonte delle 20. Una buona serata, rimanete con noi con i nostri programmi.